La vicenda Marò, 4 mesi di convalescenza in Italia per Massimiliano Latorre, via libera della magistratura indiana.
Omicidio colposo, questa è la sentenza per il processo ad Oscar Pistorius.
Padoan risponde alla BCE, rispetteremo gli impegni sul deficit.
Leggere per crescere, a Pordenone torna il festival della libreria editrice vaticana.
La moda italiana contro la crisi, notte di festa e shopping a Roma.
Buongiorno e benvenuti a Radio Giornale di Rumsa News. In studio Federica Tagliavia
e Raffaele Sardella.
Buone notizie dall'India per uno dei nostri Marò. Sentiamo Roberto Rotunno.
Massimiliano Latorre, il Marò italiano detenuto in India con l'accusa di omicidio, potrà tornare in Italia per 4 mesi. La decisione è stata presa questa mattina dalla Suprema Corte indiana in accoglimento di una richiesta della difesa a seguito dell'ischemia che alcuni giorni fa ha colpito il militare. Il via libera dei giudici indiani si è reso possibile grazie alla garanzia di rientro inviata dal governo italiano e consegnata dall'ambasciatore a Delhi, Nadine Mancini. La partenza di Latorre per l'Italia, concessa quindi per motivi umanitari legati alle sue condizioni di salute, dovrebbe già avvenire domani, una volta completate le procedure burocratiche, secondo quanto ha dichiarato all'ANSA un avvocato difensore del militare. Il fuciliere di Marina lo scorso 31 agosto ha subito un'ischemia, per la quale è stato ricoverato per 6 giorni. Subito dopo le dimissioni dall'ospedale, i legali hanno chiesto un permesso di rimpatrio per la convalescenza, ora concesso dalla Corte con il parere favorevole del governo indiano. Tuttavia, resta complicata la situazione diplomatica tra India e Italia. Il caso è scoppiato 2 anni fa, quando 2 pescatori indiani persero la vita perché scambiati per pirati dai Marò che proteggevano la nave mercantile italiana Enrica Lexi. Tutto avvenne in acque internazionali, motivo per cui la giurisdizione competerebbe allo Stato alla cui marina appartiene la nave, cioè l'Italia. Ma l'India, invece, rivendica il diritto di processare i militari per tutelare le proprie vittime.
Dopo il richiamo della Banca Centrale Europea, arriva la risposta del ministro Padoan.
Il ministro dell'Economia, nel suo intervento stamattina all'Eurogruppo, ha risposto all'allarme, lanciato ieri dalla BCE, sui rischi per il governo italiano di non centrare l'obiettivo di un deficit di bilancio pari al 2,6% del PIL nel 2014, sottolineando che tutti gli impegni saranno rispettati dal governo. Il target del deficit, ha continuato Padoan, era un obiettivo compatibile con un quadro macroeconomico diverso e ha aggiunto che la BCE ammette che il quadro macroeconomico è peggiore di 6 mesi fa, con l'ovvia implicazione per i conti pubblici. Il presidente della Banca Centrale, Mario Draghi, da parte sua, ha garantito che il consiglio direttivo della BCE è pronto a intervenire ulteriormente per favorire la stabilità dei prezzi e ha aggiunto che nessuno stimolo monetario fiscale può avere successo se non accompagnato da politiche strutturali che favoriscano la crescita. Il ministro Padoan stamattina, nel corso del suo intervento, alla domanda se sarà necessaria una manovra per raggiungere gli obiettivi, ha detto che il governo sta lavorando sulla legge di stabilità, ma non ha fornito indicazioni sul nuovo obiettivo di deficit, visto il peggioramento dell'economia.
Ancora cronaca, di pochi minuti fa la notizia della sentenza del processo a Oscar Pistorius, che è stato condannato per omicidio colposo dal Tribunale di Pretoria. L'atleta è finito sotto processo per aver ucciso la fidanzata Riva Stenkpa la notte di San Valentino 2013. La sentenza era attesa per ieri, ma il giudice l'ha rinviata a stamattina. Pistorius ha accolto impassibile la condanna, mentre nella tribuna del pubblico i familiari di Riva piangevano. A breve si conoscerà anche l'entità della pena, che potrebbe arrivare fino ad un massimo di 15 anni di carcere, ma che non supererà i 10 anni secondo il giudizio di molti penalisti. La difesa dell'atleta paralimpico puntava a dimostrare che l'imputato aveva agito per paura, senza aver l'intenzione di uccidere. La condanna in questo caso sarebbe stata per omicidio preterintenzionale, con una pena ancora minore rispetto a quella per omicidio colposo. Secondo la giudice Tozil Masipa, una persona ragionevole avrebbe dovuto prevedere che sparare ad una persona dietro ad una porta avrebbe potuto causare danno o ucciderla. Già ieri la giudice aveva sottolineato un uso eccessivo della forza, prefigurando la sentenza di oggi. Molte le polemiche per questa sentenza. Per molti, la giudice sarebbe stata troppo clemente nel non riconoscere la volontarietà dell'omicidio. Duro il giudizio di James Grant, professore di diritto penale alla Wits University di Johannesburg. Come si fa a sparare in modo volontario 4 pallottole attraverso la porta di un bagno e non pensare di poter uccidere qualcuno?
Questa mattina è scoppiato un incendio al Policlinico di Roma. Nessun ferito. I pazienti sono stati immediatamente evacuati. Stando alle prime notizie, le fiamme, divampate nella prima clinica chirurgica di Roma, hanno interessato le camere operatorie nei pressi dell'ingresso di Via Rancisi. Immediato l'intervento di 5 squadre dei vigili del fuoco. Tutti i pazienti sono in buone condizioni e sono stati radunati in strada.
Triste epilogo per la vicenda di Mamma Orsa in Trentino.
La storia dell'orsa Danizza, amante della libertà, come molti temevano, è finita in tragedia. Mamma Orsa se n'è andata stroncata da una siringa di narcotico che teoricamente doveva solo fermarla. Aveva 18 anni ed era nata in Slovenia. Nel 2000 era stata liberata in Trentino nell'ambito del progetto di ripopolamento Life Ursus, finanziato dall'Unione Europea, iniziativa con cui la provincia di Trento aveva voluto reintrodurre una specie che da tempo aveva abbandonato territori ritenuti ostili. L'orsa aveva messo al mondo ben 15 cuccioli, ora tutti orfani di una mamma che fino all'ultimo li ha protetti. A metà agosto, infatti, l'orsa, proprio per difenderli, aveva ferito non gravemente un uomo di 39 anni che cercava funghi in Trentino. Da quel giorno era partita la caccia per rinchiuderla in un centro faunistico. Il Corpo Forestale dello Stato si era dimostrato fortemente contrario al progetto di cattura dell'animale. In sua difesa erano scesi in campo gli animalisti e gran parte dell'opinione pubblica, tanto che l'hashtag Io sto con Danizza era diventato tra i più cliccati del web e ogni giorno su internet veniva lanciata una nuova petizione a favore della sua libertà. Purtroppo a nulla sono serviti tantissimi click polemici verso la provincia autonoma di Trento. Oggi Mamma Orsa non c'è più e i suoi cuccioli senza di lei rischiano di morire, non avendo più la protezione della mamma e il tempo necessario per imparare a sopravvivere sulle montagne.
Questo è il servizio di Giulia Lucchini. Attraverso i libri guardare al passato, ma riflettere anche sul presente e le sue criticità. Dal 20 al 25 ottobre torna a Pordenone l'ottava edizione di La Libreria Editrice Vaticana. Ascoltare, leggere e crescere. L'intervista al direttore Don Giuseppe Costa. Servizio di Maria Lucia Panucci.
Don Costa, anche quest'anno la Libreria Editrice Vaticana torna a Pordenone per un'importante rassegna culturale.
Sì, questa è l'ottava rassegna che riusciamo a fare a Pordenone. L'iniziativa nacque e si è sviluppata per promuovere non soltanto i libri che la Libreria Editrice Vaticana produce, ma le idee che sottendono a questi libri, idee che vedono coinvolte tutte le istituzioni di tipo sociale che possono essere coinvolte, come la scuola, gli ospedali, la chiesa, centri sportivi.
Quindi riflettere, diciamo, sui temi di oggi.
Sui temi di oggi attraverso il libro.
Il motto del festival è ascoltare, leggere e crescere. Secondo lei quanto è importante dedicarsi alla lettura? I libri possono davvero aiutare nella crescita personale ed essere educativi, soprattutto oggi?
Certo che è importante, cioè la lettura è legata a un grado di civiltà alta della storia dell'umanità, quindi il calo della lettura è un calo di civiltà, la grande crisi che attraversa l'Italia è anche una crisi di lettura e di cultura. Ascoltare, leggere, riflettere è un trinomio che indica un metodo, un approccio alla lettura stessa e anche un avviamento ad avere i giusti atteggiamenti.
Perché secondo lei si legge di meno?
Ma per intanto c'è da sottolineare che l'Italia è uno dei paesi dove si legge di meno, quindi è già un gap notevole rispetto, che so, Germania, Francia, Inghilterra, Stati Uniti. Si legge di meno perché non c'è una educazione in tal senso, soprattutto 30 anni a questa parte anche la stessa scuola non ha saputo educare a continuare la propria formazione, la propria crescita culturale attraverso il libro.
Un pensiero personale suo su questo nuovo Papa?
Beh, questo nuovo Papa noi lo vediamo, lo apprezziamo, ringraziamo il Signore per questo, per averci donato Papa Francesco, che ha questa capacità di comunicazione immediata che si traduce non soltanto per la sua persona ma anche per tutto il messaggio cristiano.
Chiudiamo parlando di moda e di Roma, il servizio di Carlotta Dessì.
Erano tantissimi ieri notte nelle vie del centro di Roma per la Vogue Fashion Night 2014. Dopo un anno di assenza, la terza edizione della Notte Bianca ha animato la città eterna con cocktail, ospiti VIP, concerti, mostre e ovviamente tanto shopping sotto le stelle. Le boutique del centro hanno prolungato l'orario d'apertura fino alle 23.30, offrendo la possibilità di acquistare, tra le altre cose, gli oggetti di edizione limitati firmati Vogue Fashion Night. Tanta gente, ma anche tanti VIP, come l'attrice Maria Pia Calzone, napoletana doc, ma innamorata della capitale. Una notte bianca che ha avvicinato il mondo della moda al grande pubblico, confermandosi un'occasione unica per vivere le emozioni dello shopping in un'atmosfera festosa nonostante i tempi di crisi. L'evento continua al Castel Romano Outlet oggi e domani fino alle 22. Qui si potranno acquistare le collezioni per il prossimo inverno e acquistare i prodotti in edizione limitata realizzati in occasione della serata.
Finisce qui il giornale di Lumsa News. Grazie per l'attenzione da Raffaele Sardella
e Federica Tagliavia.